credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'assistente di studio Luciana Fantini un cordiale saluto a tutti e benvenuti all'ascolto della parte conclusiva del romanzo di Gianni Giorgianni Il grido delle pietre.
Il grido delle pietre di Gianni Giorgianni. Edito dalla 6.
Il grido delle pietre, edito nel 1986, è stato definito in una recensione pubblicata sul settimanale Prospettive un romanzo difficile ma indimenticabile. È la storia di un prete che svolge la sua missione fra le favelas dell'America Latina, dove più misera e terribile è la condizione umana. Ha avuto una figlia, Aurora, da una relazione per la quale era stato sul punto di abbandonare il suo abito, cosa non concessa dalla Chiesa. Alla morte della donna, Michele parte per l'America Latina, portando con sé la figlia, che non ha mai conosciuto sua madre. Accanto a Miguel, un amico nemico, Stefano, un giovane intellettuale profugo dall'Italia, compromesso col terrorismo e fuggiasco sia dagli stessi compagni, dei quali non ha voluto condividere le ideologie quando queste sono giunte all'assassinio, sia dalla polizia, che lo ricerca perché comunque ha fatto parte delle bande armate. Stefano ammira Miguel, ma non è convinto, non crede in Dio e anche il sentimento che prova per Aurora, che lo ricambia, non è limpido e forte. Cerca comunque di aiutare, condividendo le iniziative, e durante una di queste viene ferito. Durante la convalescenza ha un rapporto con Jasmine, che per lui è superficiale. La ragazza invece lo ama profondamente. Da questo rapporto nascerà un figlio. Per ragioni di sicurezza, Miguel decide di far partire Stefano con Giulia per l'ospedale, che quest'ultima gestisce a 1000 chilometri di distanza.
Nel rifugio ospedale di Giulia, Stefano non aveva vita facile. L'ospedale era piccolo, parte in mattoni, parte in legno, o in capanne di fango, affollato, insufficiente. Stefano seguiva le lezioni, imparava, eseguiva, si stancava. La sera, potendo, si sdraiava sulla maca fra due alberi di cocco e guardava le stelle. Giulia gli disse:
«Perché non provi a uscire da te stesso?»
«Giorni, settimane, mesi. Perché non provi? Ma che significa uscire da me stesso?»
Di là dal disinganno, tuttavia, l'incontro quotidiano con una umanità colorita, miserabile e cortese, l'offerta imprevista che ne riceveva di doni, gratitudine e amicizia, ben oltre il valore delle sue prestazioni, gli permettevano di condividere esperienze non spregevoli e gli procuravano qualche gioia. Poi venne la grande fame. La La regione era fra le meno sviluppate del paese. Soffriva per le forti immigrazioni, riflesso e causa di instabilità endemica, di lavoro precario e di indigenza. Quell'anno si aggiunsero siccità e carestia. Soltanto l'ospedale godeva il privilegio di restare come prima, povero, affollato, insufficiente. Stefano si stancava a scaricare, a stivare, a distribuire, ma non conosceva la serenità della maga dottora. Al mattino dava il primo sguardo fuori e scorgeva già radunata una folla di bambini a cui l'ospedale offriva ogni giorno una scodella di latte e un pugno di manioca. Non facevano ressa. La fame li aveva ridotti a poveri automi, capaci di un dolore immemorabile, affidati solo a una pietà senza mezzi. Ruppe in pianto una mattina, prima del lavoro, e fu sorpreso da Giulia mentre cercava di asciugare gli occhi. Lei fermò l'andatura instancabile, lo prese per il braccio e, come decifrasse in un istante tutte le sue angosce, fece schioccare questo colpo di frusta.
«Non piangere su di te, ragazzo. Amali».
L'accompagnò tuttavia con una stretta e uno sguardo così carichi di comprensione che disciolsero all'istante la sua rabbia. Stefano alzò le braccia per trattenerla, per gettare su di lei le domande assurde che lo soffocavano, ma si ritrovò solo a battere l'aria, in compagnia di quella frustata e di quel sorriso.
Nel frattempo Jasmine, non sapendo dei sentimenti che legano Stefano ad Aurora, si confida con quest'ultima.
Jasmine raccontò ad Aurora, con gioia spaventata, di essere incinta. Aurora si impegnò a fondo per vincere se stessa. Nelle lunghe ore di preghiera capì a poco di non poter essere cristiana solo a parole. Affascinata dalla capacità di ripetersi della storia, decise di fare del tutto perché il bambino non avesse a soffrire troppo dalla condizione irregolare dei genitori. A Jasmine dava conforto e soccorso. A Stefano scriveva di niente. Era una maniera di perdonarlo, si diceva, una carità alla tribolazione di lui, ma in realtà, anche se non lo confessava a se stessa, anzi escludeva con determinazione ogni progetto d'avvenire comune, un bisogno di non perderlo. Poi via via le lettere di lui assunsero un tono singolare, inatteso. Svelavano uno Stefano diverso, più maturo, più umile. Le toccavano il cuore e finivano di sconvolgerla. Stefano seppe la verità da Joao quando questi andò a trovarlo all'ospedale di Giulia. Joao, senza sospetti, narrò a lungo di Aurora, della sua generosità instancabile e piena di risorse. Disse anche di Jasmine, senza nominarla, torturata per non aver voluto rivelare il nome del padre del suo bambino. Stefano era distrutto.
Joao, ti prego, dimmi com'è finita. Il bambino.
Il bambino è un bel maschio. L'abbiamo chiamato Miguel. È venuto fuori sano.
Come si chiama la madre?
Joao, con gli occhi candidi, pronunziò la sentenza che Stefano conosceva dal primo momento.
Jasmine.
Miguel è contento di aver ripreso Aurora in casa dopo la partenza di Stefano. Cura il cibo, i vestiti, si sforza di mettere ordine nel suo lavoro. Insiste che riposi con regolarità. Miguel cerca di essere docile ai suoi suggerimenti per darle gioia. Come ogni padre, vorrebbe vederla avviata per un sentiero protetto. Si dice che dovrebbe darle tutto, quasi che lei avesse bisogno di lui, e scopre invece di avere necessità che lei gli resti vicina, tutta e sempre. Le sue premure lo confortano. E inoltre la sua pace, la sua forza di dedizione, la gioia di vivere di cui abbonda, lo assolvono dalle colpe d'uomo, soprattutto dalla colpa di averla fatta nascere.
Sono giunto a un'età che ripassa in esercizio inguaribile pensieri, affetti, rimorsi, ammucchiati dagli anni, misti al bisogno di misericordia, a un desiderio di rifacimento, di un inizio senza condizioni. Ho gratitudine verso mia figlia per non avermi mai sottoposto al processo. Indovino con umile riconoscimento che, per tracce insospettabili dalla mia pochezza, il messaggio celeste è penetrato in lei e l'ha rivestita di misericordia.
In certe notti di insonnia che lo aggredivano, sempre più di frequente Miguel pensava alla morte.
Mi ammazzeranno, prima o poi, per davvero, non a parole. Come sarà la morte? Quell'irrigidirsi legnoso delle membra che ho visto in tanti uomini, che mi straziò in Angela. E poi, io credo nella salvezza di Dio, anche se non posso immaginare il volo della farfalla che rompe il bozzolo e se ne va per i sentieri del cielo. Non posso immaginare dove abiti, Signore, ma credo nella tua salvezza. Credo. Voglio ripeterlo in una preghiera lunga quanto la vita. Voglio ripeterlo ogni volta che il fuoco dormiente della pazzia si sprigiona e mi assale come una bestia e parla della mia esistenza insensata. Credo. Adoro il mistero del tuo volere.
Il pensiero della morte gli era compagno assiduo, anche nel fervore delle attività, ma non lo distraeva, né tantomeno lo fermava. Miguel si rivolgeva alla morte come se la vedesse.
Non insistere, anche se mi fai paura. Sono certo che muterai volto nel momento di Dio. Avrai il volto della speranza. La speranza è un dono preparato dal Padre, una veste candida, un mezzo confortevole che rimedia alle mie storture, agli sgorbi dei miei peccati. Mi accompagna per il passo inconoscibile e mi depone fra le braccia luminose di colui che è, che ama, che rivela. Dio, una voce senza fine.
Una volta, mentre camminava per una strada qualunque senza un motivo apparente, gli era parso di sentire, non con le orecchie, ma in modo forse più chiaro, qualcuno che gli diceva: «Fatti più in là, fammi posto».
Non pretendo di definire la natura di quella voce. Non saprei farlo. So che nell'istante medesimo in cui la percepivo, ero sicuro che si trattava di una richiesta precisa di Cristo. Ho capito che, malgrado le mie dichiarazioni e il mio agitarmi, lo tengo fuori, Cristo, come una bandiera, non dentro, come un compagno. Fammi posto, continuo a ripetere. Io tento e oso rispondergli: fammi posto anche tu, Signore.
Non piangere su di te, ragazzo. Amali. Queste parole di Giulia, rivolte a Stefano che si era commosso di fronte alle sofferenze di tante donne e uomini colpiti da una tremenda carestia, risuonavano nel cuore del giovane. E forse la maga dottora aveva usato un suo sortileggio, perché in mezzo allo squallore della sofferenza gli parve d'improvviso di venire introdotto in una stanza luminosa e di scorgervi con meraviglia le parole apprese in tutta l'esperienza della terra lontana, come volti familiari dimenticati, che la semplice normalità della luce gli ridonava. Forse, chissà, anch'egli avrebbe incontrato il Cristo amico di cui gli aveva parlato Aurora. Avrebbe potuto vivere con lo slancio di Giulia, la dedizione di Miguel. Ebbe la sensazione nettissima di essere tirato da due forze opposte. Voleva ridere con sarcasmo o piangere disperato, oppure non capiva l'altra forza. Cos'era? Dove lo portava? Avrebbe voluto pregare.
Ma che significa pregare? Perché? Non è un'autosuggestione. Se qualcuno rispondesse.
L'esperienza imprevista e determinante di Dio continuava a fargli compagnia. Non era capace di dargli un volto a Dio, non sapeva cosa dirgli, ma ne percepiva il calore, anche se non ne scorgeva la luce. In qualche parte di sé udiva il suono di parole non pensate.
So che ci sei. Guidami.
Si riconciliò dentro anche con Aurora e scoperse il proprio bisogno di lei via via purificato da ogni agitazione torbida. Era pronto ormai a confessarle, a chiederle perdono. Ne percepiva anzi la necessità per poter cominciare insieme la vita. Anche a Jasmine avrebbe chiesto perdono. L'avrebbe aiutata. Intanto la carestia acuta diminuiva e la contrada ritornava a poco alla miseria normale. Il giovane, distrutto dalla vergogna, si reca da Miguel. Vuole espiare per ritrovare la pace interiore.
Se credi che Dio ti ama, che ti ha amato fino a dare la vita per te, se ci credi una volta sola, cosa importa il peccato, il dolore? Cosa importa morire? Godrai in un istante eterno la sintesi gioiosa d'ogni senso di vivere. Tornare a Lui significa riconoscere la nostra allontananza e lasciarci condurre là dove ci vuole il suo cuore. L'umiliazione deve cambiarsi in umiltà, il pentimento in amore, aperto a una riparazione senza limiti, anche se ci sbatte contro l'angoscia dell'irreparabile.
Stefano faceva fatica a seguirlo. Lo commuoveva l'offerta di compagnia, quella accomunarsi a lui nella condizione di peccatore. Capiva la necessità di riparazione, ma non sapeva che fare, né per quale via ottenere la pace.
Non è importante la tua pace. Restare vicino alla fonte della grazia, accogliere in umiltà e gratitudine il perdono di colui che risana, che interpreta il moto di pentimento del tuo cuore e ti avvolge di misericordia. Solo questo ridispone alla pace e a donarti agli altri. Gli altri, insieme con l'amore che avrai per chi soffre, completeranno il tuo perdono.
E cosa farò per le vittime?
Le amerai, chiedendo perdono, con il cuore rotto di compassione, accettando il loro amore o il loro rifiuto, assumendo la croce di una lunga pazienza e di un lungo sacrificio.
Sotto quei colpi Stefano cominciava a intravedere cammini accessibili, capaci di ridurre la desolazione e insieme di dar vita a un germe di speranza.
Alleluia, 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 alleluia.
Stefano aveva bisogno di qualcuno che fosse confidente della propria tortura. Raccontò tutto a Giulia, sorpreso di non provare imbarazzo, quanto piuttosto un confuso sentimento di amore che lei gli restituì.
Sapevo che eri generoso, Stefano. Ora so che puoi anche essere forte. E quindi sono sicura della tua capacità di affrontare la prova.
Volle però che prima di partire scrivesse a Miguel e ne aspettasse la risposta, che giunse sollecita, ma agghiacciante, in un telegramma di Joao. Hanno ucciso Miguel. I fatti erano scarni. Miguel aveva preso parte a una veglia di preghiera per ottenere la liberazione dei prigionieri. Aveva tenuto un discorso che non si allontanava da quanto aveva sempre insegnato. Forse fu visto come una provocazione che egli l'avesse fatto distribuire sotto forma di volantino. Dopo la sua morte, la stampa ne pubblicò larghi squarci. «Cristo è dalla parte dei poveri», titolava. Scongiurava poi che si ponesse fine alla repressione, ma allo stesso tempo ammoniva che il comandamento non uccidere vale per tutti, per i ricchi e per i poveri.
Tutti siamo figli del Padre e tutti siamo chiamati ad amarci. Bisogna rinunciare all'avidità che assassina sotto mille pretesti. Bisogna ridonare all'uomo, a ogni uomo, la sua dignità.
Il giorno dopo quel discorso, Miguel decise di recarsi al distretto di polizia per chiedere notizie dei prigionieri. Quello che avvenne lì non fu mai conosciuto. Si seppe solo che a Miguel consegnarono Jasmine e un uomo, un povero venditore ambulante accusato di far da collegamento con gli uomini della guerriglia. Se ne vantarono poi sulla stampa come di un gesto di buon volere. Miguel, per tornare a casa, soleva percorrere in macchina una via a tratti disabitata in mezzo ai campi. Lo aspettavano là. Spararono dal ciglio della strada, su tutti e tre. Miguel cadde dalla macchina ai piedi di un banano. Non morì sul colpo. Disteso sulla terra, Miguel concentrava tutte le sue forze per non perdere niente della visione amica, stupito di tanta pace. E mentre il richiamo cresceva, si acuiva, diventava un suono fortissimo, una domanda perentoria e solenne. Miguel, colmo di gioia, riconobbe la voce. Allora, quasi per segnalare che aveva inteso ed era pronto, tentò di alzare la mano e mormorò sorridendo.
Sì.
In mezzo alla folla che piangeva, pregava, cantava, suonava, lanciava fiori, Stefano procedeva dietro le bare con la sensazione esasperante di muoversi in un girotondo infernale. Era fuggito dal proprio paese dove si complottava e si uccideva, dove aveva rischiato di lordarsi di sangue, e ritrovava qui, migliaia di chilometri distante, la stessa maledizione. Stavolta si sentiva caricato di un peso più sinistro. Non era responsabile di almeno una di quelle morti, e quindi di tutte. Nella nebbia dell'intelletto guardava innanzi verso il tumulo fiorito e tentava di formulare un'invocazione straziata. Che le parole di Miguel fossero vere. Che non se ne andasse Miguel portandosi via il suo perdono. egli non aveva più nessuno che lo ricoprisse di quel vestito. D'improvviso nel corteo scorse Aurora. La commozione all'arrivo nel grande vortice di cordoglio, come nell'ultimo giorno del mondo, ma soprattutto una volontà nascosta, aveva istradato i suoi passi la sera avanti in modo da non incontrarla. Ora il destino o la necessità gliela ponevano vicina. Dal collo, cinto con una fascia biancastra, le pende un fagotto che lei poggia sul fianco e assiste con il braccio. Un bimbo. Certo, il figlio di Jasmine. Suo figlio. Stefano trema. La distanza sembra moltiplicarsi fra lui e lei che avanza. E fra un attimo, o mille anni, l'avrà raggiunto, superato, lasciato da parte. Lo scopre invece e lo guarda. Non dice nulla. Solo le labbra si aprono appena, forse per stupore o per invito. Poi, con gesto noto, Aurora porge la mano verso quella di Stefano, che si tende, e senza lasciarlo, col volto avanti, continua a camminare.
Il grido delle pietre. Remix dall'omonimo romanzo di Gianni Giorgianni, edito dalla 6. Personaggi e interpreti della seconda parte. Miguel per Luigi Astore, Stefano Maurizio Fiorentini, Giulia Cristina del Sordo, Joao Filomeno Lopez, voce narrante Franca Salerno. Ha presentato Gianni Bersanetti. La musica della sigla iniziale è tratta dal compact disc Itaipu, World Premier Recording, distribuito da Sony Music. La sigla finale è tratta dal compact disc Alma del Sur, edito da Narada Collection Series. Tecnici del suono Massimo Guerrini e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Ringraziandovi per l'ascolto, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Buon proseguimento!